C'è chi è riuscito a ingannare, chi è riuscito a convincere investitori, banche, politici e opinione pubblica con il solo scopo di arricchirsi. I protagonisti delle storie che vi racconteremo hanno scritto pagine indelebili dell'arte della truffa. Venite con noi per scoprire cosa si cela dietro la maschera. T-Podcast presenta Storie vere, soldi falsi. Ascoltalo ora su Spotify.
Spaghetti Thriller presenta PQM. Per questi motivi.
Benvenuti a un nuovo episodio di PQM, il podcast che vi racconta le sentenze o alcune delle sentenze ormai passate in giudicato di casi di omicidio e diciamo vengono sviscerate e raccontate dall'avvocato Alessia Sorgato. Perché? Ciao Alessia.
Bentornata a me.
Bentornata a tutti voi. Ovviamente. Perché? Perché in realtà, mentre Alessia fa appunto questo lavoro e quindi ha a che fare quotidianamente con la giustizia, con le regole, con le leggi, noi che apparteniamo a una comunità e che vediamo determinati episodi, non ci capacitiamo a volte di come la giustizia non intervenga magari con la mano pesante, magari, e quindi ci chiediamo: ma perché una persona, perché lui è stato condannato e lei invece quell'altro? E Alessia ci aiuta a capire.
Parafrasando una nota canzone.
Esatto, funziona un po' in questo modo. La storia che vi raccontiamo oggi è una storia un po' triste, perché è una storia, tutte le storie di omicidi sono tristi, diciamolo, però questa lo è un po' di più. È la storia di un insegnante cinquantenne, lei si chiama Gloria Rosbock, vive in Piemonte, nella provincia di Torino, e incontra, purtroppo per lei, un ragazzo, cade nel trappolone di questo ragazzo, e del fidanzato di lui, e non solo perde tutti i suoi risparmi dandoli a lui, con la promessa di una vita insieme, di fuggire in Costa Azzurra e fare una vita solo loro due. Ma questi due la uccidono. In sostanza, diciamo che mentre in altri casi lui, il ragazzo, che si chiama Gabriele De Filippi, che oltretutto è un bellissimo ragazzo, aveva adescato su internet altre donne e le aveva ricattate dopo averci fatto sesso, sostanzialmente le ricattava, però poi tutto finiva lì. Con Gloria le cose vanno un po' diversamente e lui e il suo fidanzato la uccidono. Ora, dalla truffa amorosa, perché questo è il concetto di questa puntata, si passa all'omicidio. Lui è condannato a 30 anni, se non mi sbaglio, e però Gloria non c'è più. Ci racconti un pochino, Alessia, questa storia?
Sì, noi abbiamo scelto il caso di Gloria Rosbock per PQM perché, al di là del fatto di essere un caso di omicidio, ma noi trattiamo sempre casi di omicidio, quello che ci interessa e che ci interessa moltissimo veicolare anche oggi è il cosiddetto reato pregresso, reato presupposto. Gabriele l'ha definito truffa romantica in maniera assolutamente congruente, non solo con la dizione che usa la stampa, ma anche con quella che usano le sentenze. Truffa romantica è un reato contro il patrimonio, perché ha come obiettivo il procacciamento di una utilità, che può essere denaro contante o altri favori, e a motivazione della dazione, la vittima, indotta in errore, perché questo è il meccanismo della truffa, fa leva su un sentimento. Le truffe romantiche sono diventate particolarmente frequenti intorno ai lockdown, perché avevamo tutti molto minori possibilità di incontrare persone, amici, parenti, e quindi vivevamo attaccati ai social, alla rete, e in questi girovagare nella rete, purtroppo molte persone sono cadute nelle trappole degli scammers, che in alcuni casi erano veramente organizzati a modo di associazione a delinquere. Ci sono dei casi italiani nei quali la vittima pensava di chattare, di avere contatti con un uomo e invece aveva contatti con 4-5 persone che si davano il cambio, perché il meccanismo della romantic scam parte proprio dall'indurre in errore la vittima sulla bontà, solidità del sentimento del truffatore e soprattutto su questo progetto di vita per il quale però servono fondi, servono soldi. Questo è il caso della Rosbock e questo è il caso anche, tu non ci crederai, ma studiando il caso Cianciulli per l'altra puntata di PQM ho scoperto che nel passato di Leonarda c'era stata una truffa romantica, ossia lei era andata a far credere a una povera coppia di genitori che avevano perso un figlio in guerra, gli aveva illusi che in realtà fosse ricoverato in un ospedale vivo sotto mentite spoglie e che per recuperare quindi e farlo rimpatriare c'era la necessità di denaro. Quindi anche su questo il mondo non si inventa niente mai di nuovo.
Assolutamente no. Insomma, diciamo che Gabriele De Filippi, che è il ragazzo che poi materialmente con ogni probabilità uccide Gloria, la riesce, usiamo un verbo giovane, a rimorchiare, che era una cosa che si diceva quando io ero ragazzino.
Chiamalo giovane,
si dice più, non si dice più. Vabbè, non si dice più. Insomma, riesce comunque a fa breccia nel cuore, va bene così, fa breccia nel cuore di Gloria e la convince a, ecco, farsi dare
187.000 euro.
Cioè, io adesso capisco perché, ma francamente non ti viene il dubbio, cioè durante il processo questa cosa non
viene mai alla vittima di una romantic scam, perché la abilità del truffatore romantico,
no, te lo chiedo perché tu sei proprio esperta di cose femminili e quindi questa cosa
sono esperta di più di cose femminili di truffe romantiche, ma guarda, è così anche adesso nel 2024, vengono dalle questure e dai commissariati certi testi di denunce nelle quali tu leggi e dici: ma com'è possibile che questa persona, uomo o donna che sia, perché questo è un reato a gender, come può essere caduto in una trappola così evidente? Perché non c'è mai un incontro nelle vere romantic scam. Ogni volta che si devono vedere le due persone succede sempre qualche cosa, per cui l'incontro va rimandato. C'è un ricovero in ospedale, c'è la perdita di un aereo, c'è mille cose. Nel caso Rosbock, De Filippi aveva campo libero perché si conoscevano già, non aveva bisogno di creare tutta un'apparenza affettiva.
Sì, si incontrano, ricordiamo, lei non viene...
Si vedevano, si conoscevano, quindi tutto il suo corteggiarla, il darle a intendere che avrebbero avuto un futuro roseo e passionale altrove, faceva leva su molti sentimenti della donna e molte aspirazioni, primo fra tutti andare via dalla casa dei genitori, andare via da quella situazione asfittica di lei maestra del paese, eccetera. Quindi il progetto omicidario nelle sentenze, soprattutto la sentenza di Cassazione, viene presentato come una delle alternative che De Filippi e il suo compagno, che si chiama Roberto Obert, si erano prefissati. Perché in realtà sembra che questo ultimo appuntamento che le diano aveva tre possibili scenari, non necessariamente l'omicidio, ovvero sia... Volevano, siccome lei era andata da un avvocato a richiedere la restituzione del denaro, ormai lei aveva capito che non solo non c'era alcun sentimento, non c'era alcun futuro, ma soprattutto non c'era la possibilità di riottenere la somma con le buone, quindi si era già munita di strumenti giuridici per riottenerla in modo giudiziario. Quindi loro le danno l'appuntamento e la incontrano con questi tre obiettivi e alternativi scenari. Primo, ritruffarla dandole a intendere che sarà Obert a manlevare De Filippi nella restituzione della somma, e quindi cercare di convincerla ad accettare per esempio pagamenti rateali, cosa che invece nella dinamica di quell'incontro lei rifiuta. Alternativa numero due, minacciarla pesantemente che se continuerà a proseguire sulla strada giudiziaria per la restituzione ne riceverà delle conseguenze negative, ma non così negative. Scenario numero 3, l'omicidio. Su questo al processo si dibatte moltissimo perché gli stessi difensori sostengono una teoria che a buon senso sta in piedi, ossia se mi passi anche in sentenza la teoria per cui ci sono tre scenari alternativi, come fai a dire che questo è un omicidio premeditato? La premeditazione è un aggravante che esige due componenti essenziali, un progetto, un piano e un lasso di tempo nel quale il piano si consolida. Questo è, è il tema a contrasto con il cosiddetto dolo d'impeto, ovvero sia tutte quelle azioni violente che maturano in un brevissimo volgere di tempi. Il dolo d'impeto è quello per cui io passo all'atto nello giro di pochi secondi, magari perché sono provocato, magari perché c'è una lite, magari perché mi rispondo in maniera che non avevo previsto e che mi fa paura o mi fa arrabbiare e quant'altro. La premeditazione invece è quella in cui io ho tutto pianificato.
Una cosa però non mi è chiara, perdonami. Allora, nel momento in cui la Cassazione rende definitive le condanne, per quale motivo De Filippi viene condannato a 30 anni e l'amante o presunto tale a 18, cioè
sì,
durante
quasi 19
in sede processuale uno accusa l'altro,
sì.
Si accusano vicendevolmente, cosa fa pendere la bilancia secondo te dalla parte di De Filippi piuttosto che il contrario?
Beh, intanto Obert si ricostruisce se stesso come un soggetto a sua volta vittima di De Filippi, vittima anche da un punto di vista simile a quello per cui ne era stata vittima la Rosbock, quindi vittima emozionale, vittima sessuale. In pratica lui sostiene di aver subito questa malia, questa capacità manipolatoria da parte di De Filippi che aveva portato la Rosbock a fornirgli 187.000 euro e invece Obert a fornirgli un aiuto materiale nella commissione di questo delitto. Quindi una posizione da succube, una posizione che sta dietro alle quinte dove la grande mente è quell'altro. Quindi sicuramente una dosimetria di ruoli diversi che porta a una dosimetria di pena diversa.
Però se i due erano insieme, questo è un altro punto che mi sfugge, no? Ma dall'alto della mia crassa ignoranza, se i due erano insieme e uno dei due, nella fattispecie secondo la ricostruzione Gabriele uccide la donna, perché l'altro è in macchina e non fa nulla per evitarlo, quindi a rigor di logica è come se avesse ucciso anche lui.
Questo è un principio cardine del diritto penale, si chiama concorso di persone, articolo 110 del codice penale. Il concorso di persone, che può essere materiale, morale o ambedue le cose, quindi materiale se io ti aiuto fisicamente a commettere l'azione, morale se io ti aiuto psicologicamente, ti sostengo, progetto insieme a te, pianifico, ti agevolo, ma non faccio niente. Questo è il tema. Quando due soggetti rispondono in concorso di un reato, ne rispondono qualunque sia il ruolo che hanno avuto, salvo poi dosare la pena.
Ah, ok, quindi tutti e due rispondono della stessa cosa, della stessa accusa, però uno, diciamo, è l'autore materiale e poi, insomma, l'altro invece racconta di essere stato anche lui a sua volta irretito, tra virgolette.
Esatto, ha fatto veramente la vittima. Ma pare che ci siano state delle udienze e sarebbe interessante andarne a recuperare le riprese se fossero disponibili. Ci sono delle udienze in cui o parla De Filippi o parlano i testimoni di De Filippi, nelle quali Obert trasecola, nelle quali Obert ha un atteggiamento che viene quasi ritenuto spontaneo, sincero. Cioè si rende lui stesso conto di essere stato un oggetto, una marionetta nelle mani di De Filippi, che aveva questa incredibile capacità fabulatoria e che soltanto alla resa dei conti, nel braccio di ferro delle risultanze processuali, risulta essere la mente e il braccio, perché in un ulteriore colpo di coda difensivo De Filippi utilizza, come fanno tanti ormai, PQM ce l'ha mostrato molto evidentemente, non soltanto usa il solito grimaldello del vizio di mente,
sì,
ma si trincera anche dietro la giovane età, la famiglia un po' disastrata, perché effettivamente De Filippi è giovane, fra tanti casi
a 22
che
anni all'epoca.
Noi ci siamo occupati ormai, Gabriele, sì, di qualche caso. E questo fra gli omicidi di cui ci siamo dedicati è sicuramente il più giovane, tant'è vero che la stessa Cassazione lo definisce un giovane adulto, e per i giovani adulti, quelli non dico appena usciti dalla minore età, ma comunque quelli per cui c'è tutta la vita davanti, la giurisprudenza deve avere un occhio di riguardo anche sull'aspetto risocializzante della pena, non soltanto retributivo e punitivo, proprio perché c'è ancora speranza
di poterlo reinserire,
di poterli recuperare, esatto.
C'è anche la posizione un pochino particolare della mamma di Gabriele De Filippi, che in un primo momento viene tirata in mezzo, poi viene però esclusa, ma diciamo che la truffa forse un pochino
ne aveva beneficiato,
sì, e forse qualcosina sapeva, insomma, anche la figura della madre di Gabriele. Questo almeno è quello che ci viene raccontato. E questo caso, secondo te, può fare giurisprudenza per che cosa? Cioè, qual è che dal tuo punto di vista è proprio abbiamo parlato prima della truffa affettiva. Ecco.
Sì, io credo che al netto del fatto che le sentenze spendano pagine e pagine e pagine sui disturbi, sui deliri di personalità di De Filippi, perché poi è su quello che si sono dibattuti le parti processuali, l'accusa e la difesa per la maggior parte del tempo, ma è proprio l'antefatto. Io utilizzerei davvero questa puntata di PQM per mettere ancora una volta in guardia i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Attenzione, perché davvero ci sono dei momenti della nostra vita nei quali siamo vulnerabili, nei quali abbiamo bisogno di affetto, abbiamo bisogno di calore, e come cantava qualcuno molti anni fa, a volte la fiamma di un cerino ti sembra il sole che non hai. State attenti. Oramai la nostra società spesso degenera in azioni motivate dal desiderio spasmodico di ottenere denaro. Chiunque di noi ne abbia o sembri averne è in qualche modo a rischio. State attentissimi dalle lusinghe del web, state attentissimi, verificate sempre con chi avete a che fare sui social, perché il fake, la cosiddetta sostituzione di persona, ossia la creazione di personalità, vite, profili completamente fasulli, è ormai un reato alla portata di tutti. Tenete conto che per creare un profilo nessuno di noi ha mai fornito un documento d'identità.
Assolutamente. Chiunque può andare su internet e raccontarsi per ciò che non è.
Per ciò che non è. Io stessa, che sono molto esposta mediaticamente alla difesa di vittime, e si sa o si dovrebbe immaginare che un minimo me ne intendo, io stessa ricevo a volte richieste di amicizia, di fornimento di dati da parte di soggetti che è a me evidente che siano dei fake. Mi domando se questo lo sia per tutti, e penso proprio di no, temo di no.
No, anch'io, purtroppo, insomma, sono truffe talmente evidenti. A proposito della mamma, appunto, di Gabriele De Filippi, è stata condannata Caterina Battista, si chiama così, 12 mesi di reclusione per truffa. Quindi questo è la signora non era a conoscenza del delitto, quanto piuttosto, però secondo gli inquirenti, secondo la legge italiana, lei sapeva che il figlio usava metodi per truffare le persone. Ecco, questa era a conoscenza. Direi che il nostro tempo è finito.
Purtroppo
è un'altra storia incredibile, davvero. Questa è la storia di Gloria Rosbock, la potete trovare anche su Spaghetti, chiaramente. E niente, io do appuntamento ad Alessia alla prossima. E ti ringrazio per essere stata con noi, ti ringrazio perché riesci comunque capisco io, guarda che è una cosa. E quindi capendo io, cioè, mi rendo conto.
Il primo che non capisce scriva immediatamente in redazione.
Assolutamente. Grazie ad Alessia Sorgato, grazie a voi per averci seguito, alla prossima di PQM. Ciao.
PQM. Per questi motivi.